Radio Città del Capo. 25 anni a suon di idee.
Le 12:36 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze, pretese culturali. E che faccio radio da poco, Tommy, devi avere tanta pazienza con noi così, principianti.
Seconda visione per principianti, questa è Seconda Visione Cinema, sciocchezze e pretese culturali. Lui è Francesco Locane.
Chi e sono io?
Francesco. Ciao, sono Francesco Locane. E io sono. Ciao.
Sono Tommaso Sibili.
Fantastico. Allora, abbiamo la stessa voce.
Veramente, è una roba incredibile. Caro amico Francesco, compagno dei giorni più lieti, un saluto a te. Diamo i contatti?
Siamo sicuri?
Poi dopo facciamo i saluti.
Allora, volendo, voi potete mandare un sms al 348-7649-289 o una mail a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it per salutarci, per insultarci
o
per dirci cosa ne pensate dei film di cui parliamo, per suggerircene altri oppure per fare sì che io o Tommy riassumiamo in 60 secondi la trama e il giudizio critico di un film tra quelli in scaletta. E adesso dovrei dire che sono e partire con la base. No, invece non posso perché mi hai scombinato tutto.
Esatto, lo faccio apposta perché così manteniamo alta la suspense. Certo. Ricordiamo anche che dall'inizio di Seconda Visione 2012-2013 siamo anche straoperativi nella nostra pagina Facebook, dove la settimana scorsa sono anche fioccati dei voti via Facebook, quindi è anche possibile, diamo l'annunzio Vobbis Gaudium Magnum, che si può votare per Dammi Solo un Minuto o per commentare o per salutarci anche dalla pagina Facebook di Seconda Visione. E adesso, caro amico Francesco, vai coi bassi.
E volevo estendere tutto il mio amore, tutta la mia passione, tutta la mia cinefilia all'amore, a tutte le ascoltatrici, a tutte le abbonate, alle ascoltatrici che diventeranno abbonate e alle abbonate che diventeranno chissà.
Sono diventato barzotto anch'io, carissime ascoltatrici, carissime abbonate, a sentire la mia voce con questi bassi pompati dall'amico Francesco. E quando parliamo sempre di bassi pompati in radio è sempre... non è bellissimo.
Ah, Tommaso, io non so cosa fare con te. Eppure di tempo ne è passato anche dal primo James Bond. E noi parliamo di Skyfall questa sera e di Oltre le colline. Sono i film in programma oggi.
Dalla Romania con amore.
Possiamo riassumere. Esatto. Una crasi. E voi quindi iniziate a scaldare i vostri voti per Dammi Solo un Minuto. Noi iniziamo a parlare proprio di Skyfall. La voce di Adele si impone in questo brano, che è quello dei bellissimi titoli di testa del film di Sam Mendes.
I titoli di testa bellissimi e, come nella giusta tradizione dei Bond, di Daniel Kleinman, che ha preso un po' l'eredità del titolista topico, ovvero Maurice Binder, quello che ha fatto tutti i titoli dei Bond classici, e l'eredità da GoldenEye in poi è passata a questo Daniel Kleinman, che insomma rende merito a una mitologia.
Di nuovo Daniel Craig nei panni di 007, che ormai diventa l'unico possibile erede davvero di Sean Connery, a parte fan di Roger Moore all'ascolto, ma insomma.
O di Timothy Dalton.
Può essere. E anche di Pierce Brosnan, perché no?
O anche di George Lazenby.
E abbiamo finito. E in qualche modo si completa il reboot, il riavvio della macchina narrativa di 007 dopo Casino Royale e Quantum of Solace. Skyfall è la chiusura di un cerchio, l'ultimo vertice di un triangolo, il 3 della serie 1-2-3, e andiamo a tornare alle radici di James Bond, non da un punto di vista mitopoietico, narratologico, ma proprio del personaggio James Bond. Erano 12 anni che voleva dire mitopoietico e ce l'ho fatta, grazie!
Io un po' ti invidio, perché ho cercato sempre di inserire il precipitato mito poietico in qualche discorso tipo, guarda, sulla meteorologia, e non ci sono mai riuscito.
Ti posso dire una cosa? Sì. Io dopo anni di prove a casa ho visto che proprio con la tranquillità si riesce a fare. Se ti ci concentri ti viene male.
Ah, magari adesso provo con tensostruttura, che è l'altra mia parola preferita.
Senza sforzarti, Tommy.
Anche mancuniano.
Ah,
no,
vabbè,
mettere tensostruttura e mancuniano insieme.
La storia che racconta Skyfall è quella di un momento difficile per l'MI6. I servizi segreti britannici sono sotto tiro di uno che sembra un pirata informatico, ma in realtà è molto di più. È un cattivone.
È uno smanettone.
Esatto.
Cioè, è uno smanettone.
Interpretato da Javier Bardem, che ha un conto in sospeso, niente po' di meno, che con M. Inizia fortissimo questo film con una sequenza su un treno che vede Bond contro quello che sarà poi l'agente che darà il via all'intrigo vero e proprio che sta dietro a questo ultimo episodio della serie 007. E c'è la volontà di essere più riflessivi sul personaggio di James Bond, ma soprattutto è tanto tempo che non vediamo in un film di 007 una presenza così, tutto sommato, poco ironica della morte. O mi sbaglio?
È vero, è vero. Come diceva anche la morte può attendere, diceva un altro titolo di bondiana memoria, e del resto James Bond alla domanda qual è il tuo hobby risponde quello di risuscitare. E quanto mai risuscitato nella mitologia? Stiamo parlando di la serie più longeva della storia del cinema, che quest'anno giunge al 50° anno e al 23° film.
Quindi una media di un film ogni 2 anni.
Media di un film ogni 2 anni, senza momenti di calo, almeno a livello di successo. Poi ovviamente in 23 film ci sono i film più o meno belli o amati anche dalla critica, oltre che dal pubblico. Sam Mendes, il produttore della saga, tengono conto di questa cosa, di essere arrivati al 50° anno della longevità, e sulla scia appunto del reboot iniziato con Casino Royale indagano e cercano di sfaccettare ancora di più il personaggio attraverso un procedimento che non è molto dissimile da quello che per esempio Christopher Nolan sta facendo con il Dark Knight e il Cavaliere Oscuro.
Infatti ne ho parlato con il dottor Marchesi, che ha proprio fatto questo esatto. Parallelo, è vero, con una volontà anche abbastanza precisa nel tornare alle radici appunto del personaggio. Skyfall infatti è legato all'infanzia, alla formazione.
È un Rosebud.
È un
Rosabella, sì, possiamo dire, non diciamo altro, però diciamo che ha suggestioni con quarto potere, almeno come citazionismo o come elemento nostalgico.
È interessante, Tommy, secondo me, vedere come i registi, soprattutto gli ultimi di questa serie, che diciamo a polso e a volontà, anche perché si deve imporre in un mondo più difficile probabilmente di quello degli altri James Bond, di come questi registi, in questo caso Sam Mendes, si pongano volentieri a servizio della materia, un po' forse come hanno fatto i registi di Harry Potter.
Sì.
Però un po' più nascosto forse Sam Mendes qua.
Allora, James Bond ha sempre avuto dei grandi mestieranti, gente che sapeva fare il mestiere, un po' come i registi della maggior parte degli episodi di Harry Potter, gente che sapeva fare il suo lavoro senza metterci troppi fronzoli, e bravi mestieranti che dovevano tenere alta l'azione. Skyfall, oltre a ulteriormente reinventare il personaggio, togliendogli ancora di più quella patina glamour che era nata con il primo Sean Connery, che era già stata mostrata in Casino Royale, lo dimitizza ulteriormente. Vediamo un James Bond con poca voglia, fuori forma. E sicuramente tutto questo nasce anche dalla scelta registica che in 50 anni è quella che si stacca un po' dagli altri film, perché si è scelto sulla carta quello che è il più autore, tra virgolette. Ora, probabilmente l'autorialità di Sam Mendes è una cosa ancora da ricercare, però sicuramente è un regista più blasonato, molto amato dalla critica, regista teatrale che ha fatto comunque film che possono piacere o meno, che si possa vedere la vena autoriale comune o meno, è un regista che fa film autoriale o che pretende di fare film autoriale. Quindi suonava un po' strano vedere Sam Mendes al cospetto di James Bond. Se questo James Bond inizia come tutti i James Bond, quindi col classico prologo che anticipi i titoli di testa, prologo tutta azione, a un certo punto il film cambia, e secondo me questo va dipende anche dall'utilizzo di Sam Mendes. Sam Mendes, che appunto è un regista nato come regista teatrale, e difatti il film è per 140 minuti ha relativamente molto poche scene d'azione e si concentra molto di più sul personaggio Bond e sui personaggi di contorno, con una sfruttando appieno finalmente il fatto di avere nei panni di M, ovvero il capo dell'MI6, un'attrice teatrale enorme come Judi Dench. Sicuramente il lavoro di Mendes è più nascosto, perché non cerca di non essere appariscente, ma di condurre il gioco al meglio, ma si trova secondo me nel lavoro che viene fatto sugli attori. Ovviamente per questa avventura di Bond Sam Mendes si avvale dei suoi soliti tecnici, tra cui il musicista Thomas Newman, di cui stiamo sentendo in sottofondo la partitura, e soprattutto di forse quello che è uno dei più grandi direttori della fotografia del cinema contemporaneo, che Roger Deakins, per intenderci quello dei fratelli Coen. Ne esce fuori un prodotto secondo me strepitoso, secondo me è un film strepitoso, è un film
sempre che, delicato,
secondo me sì, cioè io mi sono veramente molto esaltato. È un film che innova, ma nello stesso tempo fa suo anche il cuore di James Bond, gli elementi che ritornano dai film precedenti, esasperando la chiave di volta di tutto il ciclo di James Bond, che è l'inglesità, l'essere inglesi, visto che James Bond è nato come una risposta inglese allo strapotere dei film d'azione americani negli anni 60. Tutto questo in un contesto molto malinconico di rivisitazione del personaggio. Però rispetto a Nolan trovo che non si scherza sulla morte, ma fondamentalmente c'è un'ironia di sottofondo che manca ai film di Nolan, per esempio.
Sì, che non attiene neanche al mondo di Batman, per intenderci.
Cosa ne pensi tu di Bardem nella galleria dei villain, che ovviamente è un elemento chiave di tutto il ciclo di Bond?
Ecco, guarda, quello che ti posso dire di Bardem è questo, che lì probabilmente c'è il senso di ironia più forte, ma che secondo me diventa proprio la gioia di Bardem nel recitare questo personaggio. Cioè, forse non è una cosa che Bardem amerebbe sentirsi dire, però in determinati momenti sembra proprio che lui faccia vedere proprio quanto si stia divertendo anche a caricare questo.
Sì, secondo
questo...
me, come anche la scelta della tinta dei capelli, un po' come sì. I capelli di Non è un paese per voi.
Sì. Però funziona. Alla fine serve molto da contraltare a un Bond che già con Craig da sempre, per questioni anche fisiognomiche, proprio è più duro da tutti i punti di vista. Qui è anche più cupo, più
e anche più vicino, tra l'altro, tendenzialmente ai romanzi di Ian Fleming.
Sì, cioè, sì,
il Bond glamour molto raffinato, donnaiolo e fascinoso è un'invenzione degli adattamenti cinematografici. In realtà il Bond dei romanzi di Fleming è così, è molto cinico, è molto duro, è un grezzo, e quello che nessuno sospettava quando fu scelto Daniel Craig, ovvero il fatto che potesse funzionare, incredibilmente funziona, perché Daniel Craig, con questo suo aspetto fisico insomma che si fa notare, riesce a dare l'anima al proprio personaggio.
Abbiamo detto grandissima e Judi Dench, meravigliosa, anzi meravigliose tutte le Bond Girl che ci sono in questo film, Berenice, che Dio ti abbia in gloria.
Brava, brava,
e Ralph
brava.
Fiennes?
Fiennes. Anche questo, secondo me, Sam Mendes fa vedere, insomma, che il fatto del lavoro attoriale si vede anche nella scelta per un ruolo fondamentalmente di comprimario secondario di Ralph Fiennes, che fa una sorta di Bond, una sorta di alter ego di Bond. Ci sono tantissimi alter ego. È un film che, arrivando al 50° anno, quindi con tante versioni di Bond, gioca proprio su questo, perché sono tutti alter ego di Bond. C'è il vero James Bond, c'è M, che è stata una James Bond o comunque coordina James Bond ed è la madre di tutti quanti, c'è Bardem, che è la nemesi di James Bond, e c'è Ralph Fiennes, che è un soldato che però ha in sé anche degli elementi bondiani. Sono tante piccole sfaccettature di uno stesso personaggio.
E c'è anche un'altra contrapposizione in questo film continua, che è tra chi decide di fare l'agente, di lavorare per l'MI6 e di essere sul campo, e chi invece non lo è. Una contrapposizione anche tra giovani e vecchi, e tra vecchi e più vecchi. Effettivamente è ben strutturato da questo punto di vista. Noi ve lo consigliamo senza dubbio.
Ah, senza se e senza ma. Secondo me è il film più bello che c'è adesso, ma io sono un po' di parte, forse.
Perché è fratello di,
sì,
di Daniel Craig.
Guarda, io fondamentalmente mi è capitato di rivedere ultimamente alcuni Bond classici. Questo, secondo me, non sfigura con quelli che sono considerati i migliori film di Bond, ovvero
tipo, vai,
Dalla Russia con Amore. Quelli un po' più provocatori dicono anche Al servizio segreto di Sua Maestà, ovvero il film con George Lazenby, che ha fatto solo un Bond per essere poi cacciato con infamia, perché non era un po' fondamentalmente un monolite a livello recitativo, però è considerato uno dei migliori Bond. E poi ovviamente la missione Goldfinger, che è sempre stato il mio preferito, perché è stato il primo che ho visto.
Che bello,
all'epoca, al cinema.
Certo, al cinema.
Nel 64.
Vabbè. Ma noi in fondo siamo affezionati anche ad altri tipi di agenti, sì.
Effetti personali di Pericolo Powers.
In realtà io mi chiamo Austin Powers.
C'è scritto il nome Pericolo Powers.
No. Pericolo è il mio secondo nome.
Va bene, Austin Pericolo Powers. Un completo di velluto sgualcito blu.
Ehi, chi si vede?
Un foulard merlettato.
Eccolo qui.
Un medaglione d'argento con simbolo maschile. Un paio di stivali italiani a punta.
Buongiorno, voglioni.
Un disco in vinile, l'album Bert Bacharach, suona i suoi successi.
Ciao, Bert, sì.
Uno strumento svedese. Una lunga pene a pompa.
Quello non è mio.
Una ricevuta per l'acquisto di una lunga pene a pompa svedese, firmata Austin Powers.
Ti assicuro, fratello, quella non è mia.
Un foglio di garanzia per una lunga pene a pompa svedese, compilato da Austin Powers.
Non so neanche cos'è, di queste cose non me ne intendo affatto, bambola.
Un libro, io e la lunga pene a pompa svedese, di queste cose me ne intendo e come, bambola, autore Austin Powers.
Ah.
Ora firmi il modulo.
D'accordo, non fare il pesante. Firmo solo per accelerare le cose, sai. Tutto bene, bambola?
Senta, signor Powers, non vedo l'ora di lavorare con lei, ma mi faccia un favore, non mi chiami più bambola. Può rivolgersi a me come agente Kensington.
Oh, coraggio.
E va bene. Vanessa?
È stato così doloroso?
Andiamo, dobbiamo partire subito. Abbiamo tenuto il suo jet privato così com'era. Ci aspetta all'aeroporto.
Il mio jumbo jet spasmico, bambola! Scusa.
E da Al servizio segreto di Sua Maestà, forse la canzone più bella di tutta la saga di James Bond, vale a dire We Have All the Time in the World, l'ultima registrazione di Louis Armstrong, musiche di John Barry, e questa è Seconda Visione, Tommaso e Francesco, per voi. da domani, che mercoledì 7 novembre, al Cinema Lumière ci sarà l'occasione di vedere un documentario, Palestina per principianti, educazione sentimentale di un bassista rockabilly. Da domani 7 novembre e per tutti i mercoledì di novembre è l'opportunità data dalla nostra Cineteca di poter vedere quest'opera, e per parlarcene siamo al telefono con il regista Francesco Merini, che ce ne parlerà. Pronto Francesco?
Perché devi sempre fare Piero Santi?
Beh,
quando...
perché in questo studio io sento, assorbo Piero Santi e divento come lui. Ciao Francesco, come va?
Ciao!
Bene, sì, tutto bene, stavo mangiando i maccheroni.
E che hai detto? Mi hai provocato, io mi te magno?
Però scusa, stiamo parlando di Palestina per principianti, noi ci aspettavamo un falafel, almeno.
Lo so, ma quelli li prepariamo per le serate del mercoledì.
Certo.
Infatti.
E difatti, per nei mercoledì 7 novembre, 14 novembre, 21 novembre e 28 novembre, Palestina per principianti verrà proiettata al Cinema Lumière. Domani ci sarà alle 21 l'incontro con te e con i protagonisti. Il 14 novembre un DJ set dopo la proiezione Vine Falafel, idem per il 21 novembre, e alla fine per l'ultima serata, l'ultimo mercoledì 28 novembre, ci sarà alle 19 concerto aperitivo con i Ludel Bellos, che è il gruppo dove tu suoni ed è il gruppo anche protagonista di questo film.
Esattamente, sì. Infatti il progetto è nato dal gruppo musicale del Ludel Bellos e dall'idea di andare a fare questi laboratori musicali con dei bambini in un campo profughi in Palestina, e da lì poi abbiamo deciso anche di documentare per immagini questo viaggio, e il film è nato così. Quindi è nato dal gruppo e poi dopo la conseguenza, il film è arrivato di conseguenza. E abbiamo deciso però, prima di partire, di concentrare la nostra attenzione su Zimmi, che è il bassista rockabilly del nostro gruppo. Siamo un gruppo ska, però lui è un bassista rockabilly. E quindi il viaggio è una sorta di romanzo di formazione, un viaggio in cui abbiamo seguito il suo percorso in Palestina, e è un viaggio di scoperta, diciamo, dal suo punto di vista. Prevalentemente il gruppo rimane un po' sullo sfondo.
E come dice anche il sottotitolo del film, educazione sentimentale di un bassista rockabilly. Tra l'altro tu, nella tua esperienza di regista e di cineasta, non sei nuovo all'esperienza comunque di proporre un film per più volte come appuntamento settimanale, visto che con i tuoi precedenti lavori Cavedagne e Paglione furono proiettati a cadenza settimanale per un bel po' di tempo.
Sì, avevamo cominciato con Paglione, lo facevamo al Cinema Bellinzona, era il 2000 mi sembra, e per cui lì 4 mesi furono, e Cavedagne invece in Cineteca qualche anno dopo per 6 mesi, e allora era tutti martedì, adesso ci siamo spostati al mercoledì. E sì, anche Cavedagne con molti spettatori, è stata un'esperienza importante da questo punto di vista. Di distribuzione così.
Ecco, tra le altre cose, il film è un documentario e sappiamo anche la difficoltà del documentario in Italia a livello almeno distributivo. Voi come avete presentato il film mi pare a Crotona, alla festa del documentario diretta da Luca Zingaretti.
Esatto.
E vi state muovendo anche per farlo girare.
Sì, noi adesso stiamo seguendo tutte le piste possibili, cioè sia festival all'estero, in Italia abbiamo fatto anche una versione internazionale, in inglese, lo mandiamo ai festival, in Italia all'estero, e in Italia adesso stiamo organizzando varie proiezioni che possono passare o da associazioni interessate al tema, che comunque stanno mostrando interesse anche per un approccio un po' più leggero, che è quello che abbiamo cercato di avere noi rispetto appunto a questo tema, perché abbiamo avuto un approccio un po' da commedia, poi la commedia diventa inevitabilmente amara, però il tentativo era di approcciare questo argomento in modo appunto un po' con semplicità, con leggerezza, e poi anche sale così una. Quindi seguiamo vari modi, insomma, una distribuzione che ci inventiamo così. Ci fa piacere comunque che il film venga visto, perché è un tema importante, ci crediamo, insomma, l'abbiamo fatto con grande passione e ci sembra che siamo contenti di aver fatto questo film.
Senti, omonimo Francesco, avete avuto occasione di mostrare il film a delle famiglie palestinesi che magari risiedono in Italia da tanto tempo? O da un po'?
No, ancora no.
Potrebbe essere una cosa curiosa, secondo te, per capire anche che sguardo, uno sguardo incrociato sulle cioè da italiani nei confronti dei palestinesi, da palestinesi italiani nei confronti della terra d'origine.
Assolutamente, ma infatti è una cosa che... Mi ha detto l'altro giorno parlavo con un produttore di documentari di Torino, mi diceva che l'ha visto insieme a un suo collega palestinese a cui era piaciuto molto il nostro approccio, però non abbiamo ancora esperienze dirette, però assolutamente sì.
Bene, ma potrebbe essere un'idea.
E senti, avete avuto difficoltà a girare sui luoghi?
No, direi di no, eravamo comunque, insomma, il viaggio era stato preparato prima, eravamo in questo campo profughi dove siamo stati accolti e siamo stati guidati anche da loro, per cui è chiaro che è un viaggio che devi preparare molto prima, cioè va preparato perché insomma, non può essere improvvisato perché sono delle difficoltà oggettive. Però per noi è stato relativamente semplice perché insomma, era stato preparato con cura in precedenza, in un arco di tempo abbastanza lungo, per cui quando siamo andati lì la situazione era abbastanza sotto controllo.
Bene, noi rinnoviamo l'appuntamento da domani, mercoledì 7 novembre, e per tutti i successivi mercoledì di novembre con Palestina per principianti al Cinema Lumière, domani sera ore 21. Incontro con Francesco Merini, il regista, e con i protagonisti, e 14 e 21 novembre invece DJ set Vino e Felafel con Zimi Martini e Bernardo Bolognesi, e infine 28 novembre ore 19 il concerto aperitivo con il Ludel Bellos. Sul sito della Cineteca e di Palestina per principianti anche gli orari delle proiezioni.
E noi abbiamo appena postato il sito sulla nostra pagina di Facebook. Francesco, grazie mille. Grazie mille. Vuoi
domani
votare
alle 20? Cioè, domani il primo spettacolo
è alle 20. 20. No, 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 Tommy parlava degli special features.
Certo. Io sempre però, special feature, diciamo. Perché sono di quelli che comprano i DVD con il disco in più solo per gli extra.
È fatto
che
così.
Poi non mi vedo mai tra le altre cose.
Sì, sì.
Tipo ho il Titanic con 4 dischi, quindi uno di film, 3 non ho mai visti, però
anche io li devo vedere,
fa
Tommy,
figo,
ci organizziamo.
Fa figo. Domani sera quindi 20:22:15 e ore 21 invece è l'incontro.
Francesco, perfetto. Vuoi votare qualcuno di noi per darmi solo un minuto? Perché è arrivato un voto per Tommy.
Tanto
da,
per
vabbè, sempre rosicà, da Stefano, che dice che siccome sta lavorando non ci può sentire, ma lui intanto manda una mail, per certo, perché ti vuole ascoltare in podcast mentre fai dammi solo un minuto. Il film non è specificato, a seconda dei voti lo accorpiamo.
Ah, beh,
come
grazie.
I grandi elettori funziona.
Esatto.
Come grandi elettori. Vuoi essere anche tu grande elettore, oltre che musicista e regista e ospite di Seconda Visione, Francesco?
Certo che voglio essere un grande elettore.
Vai allora, dici.
Allora,
parliamo stasera di Skyfall e di Oltre le colline. Puoi votare o me o Francesco, il tuo omonimo, sì. Per poter parlare in soli 60 secondi di trama e giudizio critico di uno di questi due film.
Anche se votare il mio nome sarebbe un po' come votarti da solo.
Sì, però così
poco elegante,
andiamo al ballottaggio dopo, hai capito? Così siamo 50-50 tipo Romney e Obama.
Voto Francesco perché mi sembra aver capito che è indietro, per cui...
Esatto.
Sono indietro, bravissimo, caro
Francesco,
omonimo.
Grazie.
Per quale film?
Oltre le colline o Skyfall?
No, io voto Skyfall.
Grandissimo, benissimo. Grazie.
Molto bene, grazie. Palestina Ciao. Per principianti.
Ti devo un falafel, mi raccomando, vai a mangiare i maccheroni che non si sa mai che si raffreddano.
Americani. Ciao.
Ciao, grazie.
No, bravo, comunque Tommy, grazie. Cioè, così siamo buoni tutti.
Bene,
posso
allora
dirlo?
Siamo uno pari, caro amico Francesco, e a questo punto il film sarà Skyfall.
Ma, per forza.
Ma questo che sentiamo,
sai,
invece?
Che l'ho sentita dal vivo questa canzone un annetto fa.
Esatto, e c'erano tanti fuochi d'artificio.
Sì, tu c'eri?
No.
Ah, ecco. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. You got to give me all the power. prima di parlarvi di Oltre le Colline, vi parliamo di Ozu. Come direte voi di Ozu? Ma Ozu, il regista giappano?
Yasujiro Ozu? Ma non era morto, tra le altre cose.
Ma non era morto? Sapevate la seconda visione? No!
Buti.
Perché esiste l'Ozu Film Festival, che non è un festival dedicato al cinema in cui la cinepresa è ad altezza tatami, bensì...
Grande, hai detto, pensa, Mitopoiesi e tatami nella stessa puntata.
Ma basta non pensarci, ti giuro, sono emozionato di mio.
Io volevo mettere Ozu con Mancuniano, ma non riesco a trovare un link.
È più difficile. Ozufilmfestival.com. Da domani per... 10 giorni. Anzi, scusate, dal 9 novembre, da sabato per 10 giorni, il festival si sposta tra le province di Modena e Reggio con una marea di cose.
10 giorni di appuntamenti
con concorsi, l'Ozu Doc, Ozu Animation, Ozu Too Short, Ozu 20.
E poi un omaggio a Elio Petri per il 30° anniversario, e verranno proiettati cortometraggi e un incontro con il professor Claudio Bisoni.
E ancora mostre, concerti e anche altri programmi collaterali che veramente rendono questi giorni qualcosa di molto 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 ricco. Io vi posso già annunciare che domani a MAPS parleremo in particolare di una parte dell'Ozu Film Festival legato alla sonorizzazione dei film, ma per esempio Tommy ti arriva a dire che c'è anche il mercato dell'editoria indipendente.
Eh sì,
E poi ancora i pomeriggi dedicati ai bimbi. Cioè, noi dovremmo impiegare una puntata intera a raccontarvi tutto quello che è l'Ozu Film Festival.
Oltretutto è un festival dove tutto è quasi gratuito, più o meno, e se c'è qualcosa da pagare è veramente una quisquilia. Quindi noi vi rimandiamo al sito www.ozufilmfestival.com, lo stiamo anche mettendo sulla nostra pagina di Facebook, l'Ozu Film Festival, e anche su vari social, quindi andatela a cercare. Appuntamento quindi a partire da venerdì 9 novembre.
Per dire che non dovete farvi sfuggire niente è impossibile, perché dovreste avere il dono dell'ubiquità. Però
esatto,
fatevi un
come
giro.
Come Obi-Wan Kenobi o Padre Pio, io dico sempre.
Che sì, che poi vabbè, insomma.
Ma non come Obi-Wan.
Un po'
come
Clark Kent e Superman. Esatto. Bene, noi adesso vi invitiamo sempre a votare per Dammi Solo un Minuto. Siamo uno pari su Skyfall.
Attenzione!
Ah, un voto per me per Oltre le Colline.
Quindi devi parlare di due film al momento, 30 secondi.
Fra l'altro due film
uno.
Che durano complessivamente 300 minuti.
300 minuti, secchi, secchi.
Ah, infatti, care amiche e cari amici di Seconda Visione.
Belle, sembri napoletano quando fai così.
Adesso vi parliamo di Oltre le Colline.
E per introdurlo, un po' di sana musica e di tanta poesia.
Che con la sua semplicità lavora in povertà.
Poi dopo questa scena ti immagini sempre che entri uno con un fucile a pompa, ma forse perché ho visto Pulp Fiction a 16 anni.
Esatto, ma è solo per quello. In realtà entra solamente, ti ricordi il ragazzino che cantava Popoff allo Zecchino d'Oro?
Certo.
Ecco, entra lui.
E Popoff da tataratarata.
Esatto, e questa è la voce che sicuramente la maggior parte di voi avrà riconosciuto, non è solo sorriso, ma bensì è Orietta Berti, vestita però da suora. O da pinguina, noi che siamo nati anche... all'epoca dei Blues Brothers.
Sì. Oltre le colline è il luogo dove si trova il monastero, il piccolo monastero, piccolissimo monastero nel quale Christian Mungiu, regista romeno ormai noto al pubblico europeo grazie alle partecipazioni soprattutto ai festival europei di Cannes e Venezia.
4 mesi, 3 settimane e 2 giorni finché ha vinto Palma d'Oro e interpretazione femminile al Festival di Cannes del 2007-2008.
La La storia che racconta è quella di Vojkita e Alina. Alina lavora in Germania, torna in Romania per rincontrare la sua compagna di orfanotrofio, ma Vojkita si è andata una volta che l'età non le permetteva di stare nell'orfanotrofio, dove ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza con Alina. Decide di andare appunto in questo monastero, un monastero in cui le suore giovani si chiamano sorelle, la madre superiora, diciamo, si fa chiamare mamma e il pope si fa chiamare papà. Si tratta infatti di un monastero ortodosso. Alina torna in Romania per portarsi dietro in Germania Vojkita. Sta male in Germania, è sola, sta soffrendo, e con Vojkita in orfanotrofio c'è stato qualcosa di più di un'amicizia, si sono letteralmente amate. Ma Vojkita nel monastero ha deciso di seguire la strada del Signore, e tutto questo non viene accettato da Alina, che probabilmente anche per la vita che sta conducendo solitaria, straniera, in una terra comunque lontana dalla sua, avrà una reazione che porterà il pope a una decisione estrema. Il film è tratto da una storia vera, e ancora una volta Christian Mungiu rimane davvero molto legato alla realtà, addirittura per certi versi alla cronaca, alla quotidianità del monastero, e si scandita, ma soprattutto viene scandita nella sua inesorabile indistinguibilità. Il tempo è sempre lo stesso, e forse quello che Alina è un corpo estraneo, è un corpo quindi da espellere, qualcosa che in una famiglia già bizzarra, strana e inquietante per molti versi porta una distorsione non accettabile. Un film lungo, cupo, difficile, che mette a prova lo spettatore, lo diciamo.
Mette a prova lo spettatore, però una volta che si supera lo scoglio iniziale, è un film che ti risucchia nel suo vortice. Anche perché Christian Mungiu ha un modo molto fisico di mettere in scena le sue storie. Lo era in 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, dove sentivi sulla pelle quello che stava patendo la protagonista del film, e la stessa cosa avviene in Oltre le colline. C'è un'unità di luogo, di tempo, tipico della tragedia. La macchina da presa in spalla sta appresso proprio alle due attrici premiate a Cannes quest'anno come miglior interpreti femminili,
premiata anche la sceneggiatura,
esatto. Ed è un film dove c'è un elemento in più: non è un film, cioè è un film realistico, ed è interessante come utilizza il realismo, perché c'è una grossa differenza tra la piccola comunità del convento e il mondo esterno. Una piccola comunità del convento dove la credenza diventa superstizione, che si deve scontrare in diversi passaggi con la realtà esterna, il grande mondo che c'è fuori. Quindi ci sono degli elementi che proprio cambiano repentinamente una volta che si varcano le soglie del convento, e una volta che si varcano invece le mura, tra virgolette, della città che sta al di fuori.
È anche un convento in cui il tempo si ferma, perché è una delle cose che scopriamo immediatamente, grazie a un regalo sfortunato di Alina alla sua amica, che non c'è la corrente, non c'è la corrente elettrica. E io ti volevo fare una domanda, però, cioè volevo parlare con te di uno dei tratti, insomma, che abbiamo ritrovato in questi film di Mungiu, cioè che è la trattazione della donna e del corpo femminile, che è una cosa molto particolare, un tema assai delicato da gestire, soprattutto per un uomo, ma anche, volendo, per un'autrice donna, che invece Mungiu riesce a fare passare nella sua visione. Erano i corpi che andavano incontro a degli aborti clandestini nel film che l'ha fatto conoscere. In questo caso sono dei corpi, per la maggior parte delle volte, nascosti, ma che poi si liberano e vengono poi di nuovo incatenati per quanto riguarda la coppia protagonista.
Sicuramente, per quello che se dovessi definire il cinema di Mungiu con un aggettivo, direi fisico. È un regista molto fisico, e non secondariamente anche perché parte della sua poetica e della sua visione si basa proprio sul corpo. Quello che abbiamo visto noi, quello che è uscito di Mungio da noi, è il corpo femminile, e in questo caso il corpo femminile è contestualizzato anche all'interno di un discorso più ampio, religioso e non solo, quindi in un confine dove la superstizione e l'ignoranza la fanno un po' da padrone e tendono a tarpare la libertà del corpo, oltre che la libertà dei vari personaggi. Che sia un vestito nero, un abito nero da monaca, che siano le proprio gli impedimenti fisici come le catene. Mungio è anche molto bravo, oltre che giocare con gli interni, con gli elementi del suo film, anche semplici oggetti. Ogni inquadratura ha qualche oggetto che richiama l'attenzione dello spettatore. Un oggetto che poi magari tornerà, e quindi c'è grande attenzione anche per questo.
Da questo punto di vista c'è il rischio, soprattutto in un momento del film che non riveliamo, di arrivare un po' a un'iconicità forte. Un'iconicità legata alla religione che per certi versi mi ha ricordato alcuni piccoli passi falsi di Kieslowski, soprattutto nel Decalogo, quando la rappresentazione divina diventa troppo esplicita. Però qua, grazie proprio all'affollamento dei corpi e alla reale impossibilità di vedere una scena da un punto di vista privilegiato, proprio perché sono scene magari concitate, sono delle scene in cui non c'è scampo, ecco che Mungiu, quindi, con la sua messa in scena si evita da solo il problema di una sorta di calligrafismo.
Sì, anche perché Kieslowski di per sé, perfettamente d'accordo, Kieslowski riesce a essere molto metafisico perché è anche più manierato. Mungiu non è manierato, Mungiu non è che ti fa la bella inquadratura ricercata e soprattutto non utilizza mai l'onirismo o il surreale, è sempre estremamente aderente alla realtà di quello che racconta, mettendoci altri elementi che magari non sono suggestioni, che non sono squisitamente realistiche, ma riescono a dare a un côté perfettamente evocativo e molto fascinoso. È un film molto affascinante. Io ti dico,
da vedere.
Avevo paura di fare fatica. Ammetto che
questo spiego una cosa agli ascoltatori. È il modo che ha Tommy per dire che si
non mi sono addormentato. Ecco. No, non mi sono addormentato. Avevo paura di addormentarmi. Mi sono anche imbottito di quelle note caramelle al latte che in teoria hanno le calorie di una bistecca. E non
le pellibe.
No, le galatine.
Ah, madonna, che schifezza.
Mi sono impregnato di galatine. Non mi sono addormentato e anzi ho seguito con grande partecipazione fino all'ultimo minuto. E sono 155 minuti. Cinema intransigente, ma di grande passione.
Insomma, due film che dovete andare a vedere. Due film che mi tocca riassumere in 60 secondi, mi pare.
Esatto, sei pronto, amico Francesco?
Come dici tu, sono nato pronto. Ciao, sono Francesco Locale, sono nato pronto.
Ehi, quella è tu che imiti me, che imito te.
Esatto.
Cioè, non va bene. No, il nostro prete Francesco parlerà di film che sommati danno 300 minuti. Lui ne parlerà in solo un minuto. Oltre le colline e Skyfall, dalla vivida voce di ciao, sono Francesco Locale. Sono pronto? Sono nato pronto.
Skyfall, l'ultimo film della saga di James Bond, diretto da Sam Mendes, va a indagare, diciamo, nelle radici del personaggio creato da Ian Fleming. Si torna indietro alle zone d'origine di tutta una serie di vicende, di avvenimenti privati del servizio segreto inglese e dello stesso James Bond, con la solita dose di adrenalina, belle ragazze, e però con una presenza della morte inquietante, faticosa e talvolta veramente originale. Oltre alle colline, Mungiu si porta a casa due bei premi al Festival di Cannes come migliore sceneggiatura e migliori attrici, con questo film ambientato in un convento ortodosso in Romania. Alina torna nel suo paese natale in Romania per convincere il suo amore dell'orfanotrofio, dell'adolescenza, ad andare con lei, ma quest'ultima ha scelto Dio. Alina non si accontenta di questa decisione, che provocherà delle reazioni che a loro volta daranno delle reazioni toste e difficili per un film realmente riuscito. Sono andato un po' lungo.
Ma guarda, per 300 minuti di film, un solo minuto, sei stato veramente, veramente bravo. Ciao, sono Francesco Locale, sono stato veramente bravissimo.
Ma cos'è, un ubriaco?
Non lo so, mi è venuto un po' così.
Allora, noi ringraziamo l'omonimo Francesco. E ringraziamo Chiara.
E ringraziamo Chiara per l'Otto Film Festival. E soprattutto noi dobbiamo anche ringraziare coloro che permettono la messa in onda del podcast che voi trovate il giorno dopo,
cioè Amos e Marco. Grazie mille. Vi ricordiamo che adesso va in onda Questa è l'acqua di e con Emanuele Rosso, e poi dopo il GR di Network una lunga diretta per scoprire quale presidente avremo negli Stati Uniti.
Allora, la prossima settimana non esce una randa, ho già visto.
Ma noi troveremo qualcosa.
No, c'è Goro Miyazaki, Sboro Miyazaki, il figlio di Miyazaki.
Bene. Vi faremo sapere. Noi vi ricordiamo secondavisione@gmail.com.
E da Francesco
e da Tommaso
una buona serata, un buon proseguimento e go Obama go.
A martedì.